Marco 10, versetto 17, è il giovane ricco. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissandolo nel volto, la moglie disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli sbigottirono le sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: Figli, quanto è difficile per coloro che considerano le ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cuna di madre che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi ancora più stupiti dicevano fra di loro: E chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Fino a qui. È chiaro che quelli che hanno avuto la fortuna di ascoltare parlare Gesù erano ammaliati sicuramente dal suo stile, e molti lo seguivano. Molti gioivano ad ascoltare quella parola e volevano fare proprie le sue promesse: una vita eterna, una gioia eterna, una pace eterna, un regno meraviglioso, di armonia. Ma difficile era capire cosa fare per poter acquisire questa realtà. E questo giovane chiede a Gesù: Ma che posso fare io? Cosa devo fare? Spesso a volte anche noi siamo qua che ci chiediamo: Cosa dobbiamo fare per portare la parola, per far sì che questa chiesa possa espandersi? Che dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Ma se Gesù gli avesse detto a questo giovane ricco: Guarda che tu non puoi fare assolutamente niente, si sarebbe forse anche scandalizzato, si sarebbe rimasto male, non ci avrebbe creduto. Era ricco, quindi possedeva tanti beni, intelligente sicuramente, essendo ricco forse era andato anche a scuola, aveva delle capacità, amministrava dei beni, non era uno scemo qualsiasi. Com'era possibile dirgli: Guarda che non puoi fare assolutamente niente? Era offenderlo, sminuirlo, rimpicciolirlo nella sua visione personale, ferirlo. E così non gli rispondi in maniera diretta: Non puoi fare niente. Perché un'altra si era già offeso o si offenderà in seguito. Quando Gesù disse a Pietro: Tu mi rinnegherai, Pietro si scandalizzò, rimase ferito, offeso. Non sia mai detto una cosa del genere. Io per te sono pronto anche andare alla morte. Rimase quindi ferito, offeso, umiliato dal fatto che Gesù gli stava dicendo: Guarda che tu non sei capace di amarmi veramente. Il tuo non è vero amore. Il tuo è uno slancio emotivo, ma niente di più. E rimase offeso e ferito e disse: Come, io per te andrò anche alla morte? Gesù gli disse: Prima che il gallo canti tre volte mi rinnegherai altrettante volte. Quindi è difficile dire alle persone: Guarda che tu non sei capace di fare niente. Non puoi fare niente per me. È difficile dirglielo direttamente in faccia. Ora dice a questo giovane: tu conosci i comandamenti che Dio ha dato al suo popolo perché vengano osservati. E lui gli rimanda: li ho sempre osservati. Quindi riteneva di essere in grado di poter fare un qualcosa per Dio, di poter quindi gradire Dio, di avere le capacità per fare ciò che Dio si aspettava da lui. Comandamenti sempre osservati. Ma il Signore sa che non è vero. E vuole che lo riconosca lui. Perché è importante che diventiamo coscienti noi. Perché finché non diventiamo coscienti di chi siamo noi veramente, sarà difficile seguire il Signore, comprenderlo e dare frutto per la sua gloria. Qui è il nocciolo del problema. È importante sapere chi siamo noi, cosa alberga nel nostro cuore, che realtà ci sospingono a vedersi realmente per quello che siamo. Gesù dice: lo guarda, dopo che ha detto: io i comandamenti sempre osservati. Io vado in chiesa, qualcuno direbbe: ma non qui, pago la decima, ascolto il pastore quando parla. Ma il Signore guardò questo giovane, lo guardò e lo amò. E sentì compassione per lui. Anche Gesù un'altra volta guardò Pietro, dopo che lo tradì e lo rinnegò tre volte. Il gallo cantò e Gesù incrociò lo sguardo di Pietro. Era uno sguardo di compassione, di misericordia, uno sguardo di comprensione per la sua condizione di essere umano decaduto. Non poteva fare diversamente Pietro. Era fragile, era debole. Non era Gesù Cristo. Così guarda questo giovane e dice: lo guardò e lo amò. Sentì compassione per lui, perché vedeva la sua natura umana decaduta, incapace di osservare i precetti del Signore, incapace di entrare da solo alla presenza di Dio, soggiogato dalla sua natura umana, dal maligno, dalle cose del mondo. Traviato nella sua visione, dominato da istinti cosiddetti carnali che lo separavano da Dio e quindi lo portavano verso una via di cecità spirituale e, come dice la parola, di morte spirituale. Lo amò perché gli stava facendo capire una cosa importante. Cioè, ti dimostro che tu non hai mai osservato i comandamenti e lo capirai da solo. Quindi lo guarda con compassione, non lo guarda con rifiuto, sapendo cosa avrebbe risposto poco dopo. Non lo condanna, neanche Gesù condannò Pietro dopo averlo rinnegato tre volte. Lo guarda con pietà, con compassione. Adesso ti dimostrerò che tu i comandamenti non li hai mai osservati. Ma una sola cosa ti manca. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Una richiesta assurda. Come si fa a chiedere a uno: vendi tutto così, all'istante? Dallo ai poveri, seguimi. Poteva forse Cristo sperare che lo facesse? Era una richiesta accettabile sul piano umano, era realizzabile. Non penso che Gesù volesse che lasciasse tutto lo seguisse. C'è chi l'ha fatto, Matteo si sedeva al banco della riscossione delle imposte, Gesù lo chiamò, quello si alzò e lo seguì, ma lì intervenne un potere dello Spirito Santo fortissimo che lo alzò da quella sedia. Umanamente è impensabile che uno possa fare una cosa del genere. Cambiare radicalmente vita all'istante, rinnegando anni di esistenza, di pianificazioni, di programmi, di responsabilità familiare. Era una richiesta assurda, inaccettabile, improponibile, inattuabile. La Signora lo sa. Vuole soltanto che lui capisca che non è in grado di osservare i comandamenti del Signore. E i comandamenti, i 10 che ha elencato anche prima, si riassumono in 2. Amerai Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore. E amerai il prossimo tuo come te stesso. Adesso ti faccio vedere che tu non sei capace né di amare Dio al di sopra di ogni cosa, né il prossimo tuo come te stesso. Così capirai che non sei capace di osservare i comandamenti, perché il tuo animo è corrotto. È corrotto perché sei umano, perché sei nato su questa terra, perché sei il figlio della disubbidienza, per eredità. Ed è una natura che non si può rimodellare o cambiare. Ma è una realtà definitiva che ammette soltanto una soluzione: nascere di nuovo, come dice la parola, ricevere un cuore nuovo, una nuova natura. La nostra natura umana non è modificabile, non è cambiabile per sforzo umano. Cosa posso fare per diventare buono? Non puoi fare niente. Ti serve un cuore nuovo. E dove lo vai a prendere? Chi te lo dà? Dove lo trovi? Dove lo compri? Te lo può dare soltanto il Padre mio che ne c'è. Perché io, Gesù, ho creato questo cuore nuovo. Io ho creato la salvezza. E solo grazie a me la otterrete. Cioè, vendi tutto dai poveri, e quello se ne andò triste. Se avesse amato Dio al di sopra di ogni cosa, avrebbe certamente dato i suoi beni ai poveri, tutti, fino all'ultimo centesimo. Se avesse amato il prossimo come se stesso, avrebbe dato tutti i suoi soldi ai poveri. Ma siccome non era in grado né di amare Dio di sopra di ogni cosa, né di amare il prossimo, si tiene tutti i suoi beni per sé e se ne va triste. Conclusione logica di un incontro con Gesù Cristo. Ma Gesù non lo condanna, non ci sono parole di condanna. Dice com'è difficile che un ricco possa entrare nel regno di Dio, com'è difficile che un qualsiasi essere umano possa entrare nel regno di Dio. I poveri, perché sono poveri e sono arrabbiati, e sono feriti, umiliati profondamente. I ricchi perché sono egoisti, ambiziosi, avari. Com'è difficile che un essere umano possa entrare nel regno di Dio. Perché anche Pietro, che era Pietro, che aveva seguito il Maestro, lo ha rinnegato 3 volte. quindi era difficile anche per lui, che era stato a tu per tu col maestro 3 anni, che ha visto miracoli su miracoli, che lo ha sentito parlare con tutta la ricchezza della sapienza divina. Com'è difficile per un essere umano entrare nel regno di Dio. Ma allora chi sarà salvato? Nessuno, umanamente nessuno. Ma ciò che è impossibile agli uomini è possibile. Dio trasforma il cuore, Dio chiama, Dio fa nascere di nuovo, Dio ci inserisce la sua natura dentro di noi per portarci nuovi pensieri, nuovi sentimenti, nuova volontà, nuovo desiderio di essere creature nuove, di abbandonare le cose vecchie, di essere redenti. A volte il Signore fa delle richieste che sono assurde, inaccettabili. Ad Abramo disse: va, sacrificami tuo figlio. Che richiesta assurda, inaccettabile. Non è pensabile che il Dio d'amore ci faccia una richiesta simile. Il nostro cuore si ribella, il nostro sangue ribolle dentro. Non era certo perché il Signore volesse che l'uomo mettesse in atto quanto stava dicendo. Ma vuole che noi capiamo una cosa molto chiara. La nostra natura non lo può seguire, non lo può capire, non lo può volere. Vuole renderci coscienti di peccati. Non vuol dire che facciamo dei peccati enormi. Vuole renderci coscienti che la nostra natura è incapace di seguirlo. È incapace di amare Dio, è incapace di amare il prossimo, perché siamo condizionati per eredità da una natura egoista, egocentrica, che cerca il proprio interesse, che cerca di salvare se stesso prima di ogni altra cosa, di mettersi al riparo. Vuole renderci coscienti di peccato per poter dipendere da Lui, per poter richiedere la sua presenza, per poter volere che Lui formi in noi una vita diversa e dire: Signore, io sono un peccatore. Giovane ricco, se ne andò triste, in cuor suo pensò: sono un peccatore. Pensavo di temere Dio, ma mi ha fatto capire che non è vero. Amo le ricchezze, il mio agio, il mio livello sociale, più del Signore, più dei poveri che soffrono vicino a me. E Pietro disse: ho scoperto che amo la mia vita fisica più del Signore. Ci sono resi conto di essere peccatori. Hanno visto la loro indegnità, la loro incapacità di gradire Dio e di vivere in modo tale da poter creare una vita giusta o armoniosa intorno a loro. Erano condannati a essere peccatori e a produrre peccato, a produrre inimicizie, divisioni, contese, rabbie, odi, rancori, gelosie, invidie, eccetera, eccetera. Non potevano farci niente, non potevano cambiare, l'hanno visto, l'hanno capito. Quanto è importante capire come siamo fatti noi, che natura riceviamo per nascita senza colpa in fondo, ma ce l'abbiamo dentro. Quanto il nostro egocentrismo è l'elemento centrale della nostra vita. E quanto poco siamo disponibili veramente per osservare la volontà di Dio e di conseguenza operare per il bene comune. diventare coscienti di peccato. Però il Signore a volte mette situazioni dure, spietate quasi a volte, vuole che ci rendiamo conto che siamo noi. Per dover richiedere il suo aiuto, per dover decidere di voler cambiare. Quando questo giovane ricco tornò a casa triste perché aveva tanti beni, faceva quindi fatica a lasciarli, ad abbandonarli, divenne anche cosciente di peccato, perché amava le cose terrene più di quelle eterne, e lì poteva decidere un cambiamento. Quando sei cosciente di peccato, puoi decidere da che parte vuoi stare. O rimanere ancorato alle ricchezze terrene temporali, che potevano durare un giorno, una settimana, un anno o 50 anni ancora. O legarsi alle cose eterne abbandonando le altre. Abbandonare non vuol dire per forza, in questo caso, dare tutto ai poveri, ma vuol dire non amare più il denaro e la forma di vita che il denaro mi consente di vivere, perché amo qualcuno di più. E quindi sarei pronto all'occorrenza anche a lasciarle. E questa è l'attitudine che conta, la disponibilità ad abbandonare una cosa per cercarne una più importante. E disposto a lasciare le ricchezze, se il caso lo richiede, pur di rimanere con Gesù Cristo, che è il mio tesoro autentico. Ricordiamoci che a Zaccheo Gesù non chiese di dare tutto ai poveri, ma quando Zaccheo disse darò la metà dei miei beni ai poveri, la metà, quindi l'altra metà se la trattenne per sé, Gesù disse la salvezza oggi è entrata in questa casa. Non ha detto, ah, e l'altra metà cosa te ne fai? Non ha detto così. Ha visto la disponibilità. Ha visto che si era rotto il suo cuore duro impenitente. Ed era sufficiente quello. A volte i soldi sono anche utili, possono fare tante belle cose. Senza è dura, più difficile. Mi vuole che diventiamo coscienti di peccato. Ma quando diventiamo coscienti di peccato, Gesù ci guarda con tenerezza, come ha fatto col giovane ricco e come ha fatto con Pietro, con misericordia. Ed è in quelle circostanze che puoi notare a maggior ragione l'amore di Gesù per te. Perché nel momento in cui meriteresti il rifiuto, Lui ti guarda con amore. Nel momento in cui sai che dovresti essere castigato, vedi uno sguardo di accettazione. Allora lì, quando diventiamo coscienti di peccato, a maggior ragione scopriamo la misericordia, il perdono, l'accettazione, la tolleranza. Che belle qualità per vivere insieme senza farci del male, senza torturarci tutti i giorni, senza offenderci e ferirci quotidianamente, senza renderci la vita a volte impossibile. Dio vuole che diventiamo coscienti di peccati e farci capire che ci perdona, che usa misericordia per noi e che vuole lavorare con noi per trasformarci la vita, per cambiare il nostro atteggiamento interiore. E quindi a volte capita una cosa un po' strana, perché noi ci rendiamo conto quanto il nostro essere rifiuta Dio e le sue regole, per capire che umanamente non potremo mai seguirlo o comprendere o apprezzare, ma che dobbiamo cercare dentro di noi lo Spirito Santo. L'unica realtà capace di ubbidire a Dio e di amare Dio. Il Signore disse: senza di me non potete fare niente. Allora questo giovane dice: Signore, cosa posso fare per avere la vita eterna? Cosa posso fare io per gradirti, Signore? E oggi mi può rispondere tranquillamente: non puoi fare niente. E quando uno non si scandalizza nel sentirsi dire non puoi fare niente, io non mi scandalizzo per niente. Quando non si scandalizza più un credente nel sentirsi dire non puoi fare niente, quando è fallito tantissime volte, quando è crollato tantissime volte sotto il peso della sua natura peccaminosa, allora accetta che non può fare niente. Ma finché è ancora orgogliosamente legato all'idea di poter fare qualcosa per Dio, dimostrando di essere all'altezza delle sue richieste, si scandalizzerà quando gli dici non puoi fare niente. Pietro dice: come non posso amarti, Signore? Io per te vado anche alla morte. Cosa dici mai, Signore? Mi stai offendendo, umiliando. Ma Signore, aspettiamo un attimo e vedremo. Infatti nel giro di poche ore dovrete ricredersi, Pietro, e pianse amaramente, perché si rese conto della sua condizione. E così quando Gesù gli avrebbe detto in seguito: guarda che senza di me tu non puoi fare nulla, era d'accordo. Non era più né feribile né offendibile, né si sarebbe sentito sminuito, ma avrebbe ammesso la sua condizione. Infatti Gesù dice: Pietro, mi ami tu? Dopo essere risorto, mi ami tu, Pietro, Signore? Lo so che ti ho rinnegato. Io in fondo ti amo, lo sai, ma c'è dentro di me un qualche cosa che mi impedisce di farlo. Questo qualche cosa deve essere sradicato, ucciso, eliminato, il peccato che abita dentro di me. E come dice quindi Paolo, no? Io mi diletto con la mente nella legge di Dio, ma scopro in me, l'hai già scoperto tu, scopro in me una legge che mi porta schiavo al peccato. Abbiamo scoperto noi dentro di noi che c'è un potere che ti porta schiavo al peccato, o l'hai nascosto, l'hai sotterrato, l'hai seppellito, non lo vuoi vedere, e ti sforzi per essere bravo, buono, gradito a Dio. C'è, scopro in me. Io l'ho scoperto, e come? Chi mi conosce lo sa molto bene. Che c'è in me una forza, un potere che mi porta schiavo al peccato. Mi porta a rifiutare il piano del Signore, perché io umanamente non lo accetto. Come può uno, per esempio, che avrà anche sfruttato qualcuno, forse, ma che magari ha accumulato ricchezze con il suo lavoro, con il suo sudore, impegnandosi, rischiando, e poi si sente dire: vendi tutto e seguimi. Cioè, ma com'è possibile? Come può un essere umano accettare una cosa del genere? Non si può. Allora si scopre dentro di noi un potere che ci porta schiavo al peccato. L'hai scoperto questo potere? Sei cosciente di averlo dentro? O lavori ancora per nasconderlo, per sotterrarlo, per far finta che non ci sia, per dimostrarti con una faccia da spirituale? Cosa posso fare, Signore? Dimmi che lo faccio! Non puoi fare niente. Oh, come? Senza di me non puoi fare niente. Perché non puoi né amare Dio al di sopra di ogni cosa, né il prossimo tuo come te stesso. E glielo dimostrò a questo giovane, e vuole dimostrarlo anche a noi. Non ce la farai mai. Devi accettarlo, capirlo, sperimentarlo. A volte vengono prove particolari perché devi sperimentare per poterlo accettare e dover andare a cercare in te lo Spirito Santo, tramite il quale puoi avvicinarti a Dio, ma senza il quale rimani un carnale. Uno che può costruire forse con paglia, fieno e legno, ma tutto verrà bruciato. Per costruire con pietre preziose bisogna avere lo Spirito Santo che ti guida, che tu cerchi. Ma per cercare lo Spirito Santo devi essere cosciente che sei un peccatore, non puoi farci niente. Devi scoprire in te questa realtà, se la vuoi scoprire. Si può anche non voler scoprire, per tante ragioni. È meglio non vedere che vedere. Spesso e volentieri non vogliamo andare dal medico, non vogliamo fare degli esami, perché non vogliamo sapere, casomai gli scoprono che c'è una malattia. Meglio non sapere. Ma la malattia, se c'è, c'è lo stesso. E lavora, e lavora, e ti ammazza. Meglio sapere. Ma sapere spaventa. Allora meglio non sapere. Ma un giorno saprai che sarà troppo tardi. Scopro in me un potere che mi porta schiavo al peccato, cioè che mi impedisce di amare Dio il prossimo, questo è il concetto. Perché sono concentrato su di me, sul mio bisogno, sul mio desiderio di felicità, di piacere, di gloria, di potere, o semplicemente della mia individualità. In modo tale che il mondo diventa un inferno, perché se noi siamo tutti individualisti il mondo è un inferno. Magari non faccio grossi peccati, però penso a me stesso. È sufficiente perché il mondo vada male. Se non c'è la ricerca del bene comune come meta fondamentale del nostro esistere, il mondo sarà sempre un inferno. Ma questa ricerca in noi non c'è. L'egoismo ci attanaglia, ci schiavizza, e Paolo dice: scopro in me un potere che mi porta schiavo al peccato, e poi dice: ma chi mi libererà da questo corpo di morte? Che non basta vedere che siamo dei peccatori egocentrici per natura, ma neanche perché lo vogliamo, siamo fatti così, nasciamo così. Quindi posso scoprire questa realtà più dentro che mi porta schiavo al peccato. Poi bisogna volere uscirne fuori. Chi mi libererà? Chi mi farà cambiare direzione? Chi mi toglierà questa forza che ho dentro che mi schiavizza? Chi? È un grido, una ricerca, un desiderio di cambiamento, vero? Ce l'abbiamo noi questo grido interiore? Il desiderio di cambiamento vero ce l'abbiamo dentro? Prima devo vedere che sono un peccatore, perché se non vedo che sono un peccatore e mi sento santino, non avrò nemmeno il Dio che dice chi mi libererà. È assurdo. Ma il Signore vuole che noi ci rendiamo conto di questo, che siamo dei peccatori. Vuole renderci coscienti di peccato, e a volte crea le circostanze perché ciò avvenga. E noi possiamo rendercene conto e capire che senza di Lui non possiamo cambiare noi, non può cambiare chi ci sta intorno, non possiamo entrare alla presenza del Signore. Poi l'altra lezione di questo sermone di oggi, per concludere, che ritengo importante: così come il Signore guardò con amore sia il giovane ricco che Pietro, che lo stavano rifiutando, che non accettavano la sua parola, che gli stavano voltando le spalle, così come Gesù guardò con amore queste due persone, con comprensione, sapendo che erano carne e come carne non potevano fare altro che fare quello che stavano facendo, con misericordia, senza condanna, senza giudizio tagliente, critico. Facciamo così anche noi, gli uni con gli altri. E quanto cambierebbero già le nostre vite, nostre individuali, senza albergare più tanta rabbia, e di chi ci sta intorno, che non dovrebbe ricevere fucilate continuamente, mazzate, rifiuti. La compassione, la misericordia. Io voglio misericordia, non sacrifici. Non voglio che state qua a pregare 5 ore, che fate le veglie di notte, che fate i digiuni. Non mi interessano queste cose. Siate misericordiosi gli uni con gli altri. Quello mi interessa. Perdonandovi, sopportandovi, essendo tolleranti, cercando il bene comune. Non puntando il dito ogni volta sulla mancanza di chi ti sta accanto, ma accettando con amore. Voglio misericordia, non sacrifici, non offerte in denaro. Non catene di preghiere, perché quando noi ci comportiamo secondo l'amore di Cristo vale più di 3 milioni di preghiere. Nel mondo spirituale vale molto di più di 10.000 digiuni, perché è l'amore del Signore messo in atto, in pratica, che opera, che rompe catene, che rompe barriere, che libera. È la libertà in azione. È un potere che va contro il peccato, contro il demonio, e agisce di conseguenza. A volte sentiamo dire in chiesa, qui si prega poco. Mi direi, non è tanto il pregare, il digiunare, ma qui c'è poca misericordia, questo è il problema. Qui non c'è coscienza di peccato, questo è il problema. Non si prega poco, si prega tanto. Certo, potremmo forse anche dire che stando di tempo davanti alla presenza del Signore, forse puoi percepire meglio la coscienza di peccato, ma non è detto. È una disponibilità anche nostra, interiore, una presa di coscienza di quello che la parola dice, una volontà di voler sapere e capire. Qui c'entra molto anche il nostro animo umano. Certo, Dio può intervenire con potenza per farci capire tutto in un attimo. Dio non ha problemi, insomma. Dio è il Signore. Di norma vuole che noi ci rendiamo conto per poter decidere. E per fare le cose con volontà. Non per obbligo, per forma, ma perché avendo capito abbiamo deciso. E le circostanze spesso e volentieri servono a questo, per farci capire, una mente aperta che vuole sapere, per poi decidere e gridare, come disse San Paolo, e qui terminiamo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché c'era una chiara coscienza che continuare ad essere così come lui era, era la distruzione per se stesso e per chi gli stava intorno. Chi mi libererà? Chi mi permetterà di essere nuovo, diverso? Io non riesco, non ce la faccio. Quando sono debole, allora sono forte. Chi vuole essere debole? Siamo in una società che predica la forza, di massacrare tutti, calpestare tutti, passare sopra su tutti, pur di arrivare. Signore dice, vuoi essere debole per poter diventare forte? Perché lasciamo sospeso oggi.